tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
E allora ciao di nuovo Radio Rockers, come andiamo? Buona domenica 5 novembre, le prossime tre ore stiamo insieme io e voi, ma non solo io e voi, perché qualche mese fa abbiamo fatto una puntata in cui ci siamo chiesti se in realtà gli influencer avessero ancora tutto questo peso con il pubblico, e che cosa è venuto fuori? Che in realtà quelli che ci piacciono di più sono i divulgatori scientifici, o comunque i divulgatori di cose. Allora io gli ho fatto la corte per un bel po' per avercelo qua, e finalmente ce l'ho, e do il mio miglior buon pomeriggio a Gianmarco De Eusebi. Buongiorno.
Ciao, ciao a tutti, ciao Emma, grazie per l'invito.
No, grazie a te per averlo accettato.
Mi hai sedotto.
Ti ho sedotto.
Mi hai sedotto.
Beh, vedi, la dieta è servita a qualche cosa.
Ma subito, dunque, la radio, già la voce.
Grazie. Gianmarco è, come si dice Gianmarco? Io non sono espertissimo di social, il titolare, come si può
ma
dire, di un canale.
Ma che devo dire? Io, proprietario della pagina, ma in realtà questa è la mia pagina privata, la mia pagina personale, che poi è diventata
pubblica,
una pagina pubblica di divulgazione storico.
Che si chiama Azzicchi.
Si chiama Azzicchi, esatto, che è il mio soprannome, in realtà è il mio soprannome storico, a proposito di storia, voi che vado a sviscerare le etimologie, ha un'etimologia anche Azzicchi. Praticamente mio fratello... da piccolo non riuscivo a chiamare, è più piccolo di me, non mi riuscivo a chiamare Gianmarco,
okay.
Mi chiamava Pacco.
Pacco.
Quando tornava a scuola io...
È tornato il Pacco.
Ti tira il Pacco. Esatto, da Pacco è diventato Acciacco, poi Acicchi, poi Azzicchi, okay. Di male in peggio, insomma, è rimasto così. Adesso è una persona che parla bene, è una persona normale, okay. Però è rimasto quello. Da lì, in realtà, poi tutti i miei amici mi chiamano Azzicchi, ma pure i professori all'università.
Addirittura, il signor Azzicchi venga...
Prego, Azzicchi, interrogato.
Interrogato, sì.
Troppo ridere, però è così.
E Gianmarco su questa sua pagina racconta, ma non così, cioè all'acqua di rose. Cioè si capisce che dietro, infatti la prima domanda che voglio farti è da dove parte questa cosa, da dove questa tua conoscenza. Parla con sapere scientifico di tutto ciò che è, insomma, il mondo romantica. E da lì poi ovviamente tutto ciò che ne deriva, insomma, le varie linee temporali, se vogliamo parlare alla Marvel.
Le curiosità, io vado.
Ma non solo curiosità, però anche cose storiche molto belle, molto importanti, che a volte ci siamo sempre chiesti, soprattutto, lo so, mi dispiace per quelli che non sono di Roma e che in DAB Plus ci ascoltano da altre città, da Milano, poi magari il giorno mi suggerite qualcuno da... Perché so, Radio Rock per fortuna.
Beh, pure Milano era Roma, era Mediolanum.
Alla fine,
quindi...
Mediolanum era Roma. E quindi, ma lo fai con, appunto, dicevo, con una
con
notizia.
Cognizione di causa.
Cioè, esatto. Cioè, non è un, quello come si dice a Roma, un rimediato. Cioè, è no. Uno che... E quindi, ovviamente, di rito la prima domanda è da dove ti viene questa cosa.
Ma guarda, allora, io sono sempre stato un tipo curioso. Però già all'epoca, a proposito dell'università, dove mi chiamavano Azzicchi, io, sì, appassionato di storia, non tanto di Roma, sì, perché avendo genitori romani, nonni romani, che mi raccontavano la loro Roma romana degli anni 50-60, che era lo strascico della Roma dei loro nonni...
quindi, già dell'Ottocento.
Già
ancora.
Dell'Ottocento, degli anni duri, io ho fatto una ricerca... genealogica.
L'ho visto per tua nonna.
Per mia nonna,
una
esatto.
Cosa meravigliosa.
Sono andato indietro, ho scoperto
nonna.
Che mia nonna nata a Roma, la figlia che è mia madre nata a Roma, la madre di mia nonna Palmira è nata a Roma. E la nonna Rosa Filena, si chiama, un nome particolarissimo. Era nata a Roma nel 1887, il padre si chiamava Giovanni, anche lui era nato a Roma sotto la Seconda Repubblica Romana, quindi che te lo dico a fa. Mia nonna mi raccontava le storie del Marchese del Grillo, che gli raccontava sua nonna, ma il Marchese del Grillo vero.
Quello vero?
Quello vero, sì, perché... che non era manco romano, ovviamente, se andiamo a vedere.
Ah, sì?
Sì, sì, era De Fori, un po' ciociaro.
Ah, ok. Sì, 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 no, sì. Perché poi vedi, tante volte, anche noi, film... Beh, Magni, per esempio, è stato uno di quelli che ha portato Roma sul grande schermo,
con
tanto di cappello. Però magari uno pensa, sono personaggi che non, cioè, di fantasia. Invece no, poi c'è un tangibile dietro.
È vero. L'unico che non è un personaggio di fantasia è Rugantino, che la gente si pensa che è esistito veramente, non Rugantino. Semplicemente perché va un pochino ad incalzare, a impersonificare il romano medio della fine dell'Ottocento, della fine del Settecento.
Tra l'altro è uno dei tuoi video, molto, molto, molto bello, ne parleremo.
Sì.
Allora, quindi tante cose, curiosità su Roma, intanto ti becchi subito uno sticker con bacio da parte di Nadia, che insomma, ci saluta
Nadia.
In questo
modo. Un
bacione
a Nadia.
Altra cosa che ho scoperto, questo diciamo che è off topic, batterista di band super metal, quindi mi hai avallato già la prima scelta musicale.
Vai.
Lamb of God, Lay to Rest, ma dopo torniamo insieme a Gianmarco. To Rest, se non proprio scelti, ma insomma comunque ampiamente avallati, Lamb of God, da parte di Gianmarco, che peraltro mi sta stupendo ancora di più, perché se li batterizza tutti in un certo senso, perché sta lì e mi fa, senti qua il levare, io ti dico, ti invito, oltre a fare cose su Roma, a riprendere assolutamente la batteria in mano, perché tutti emiti.
No, vabbè. Che te devo dire, sì. Ma ho smesso a un certo punto perché la vita cambia, come ho smesso il rugby, ti dicevano pure lì, a un certo punto la vita ti pone dei bivi e tu sei costretto a prendere una delle due strade.
Vabbè, però insomma vediamo, io incrocio le dita affinché tu possa ritornare.
Mi piacerebbe, sì.
Vi ricordo molto rapidamente On The Rocks Short Edition, il podcast condotto da Jacopo Morroni, raddoppia la propria offerta con una serie di episodi un pochino più brevi, sempre dedicati ai personaggi e agli eventi leggendari della musica rock, però leggermente diversi. Il protagonista di questo secondo episodio, ridotto ovviamente dal titolo, Santana and the Snake Guitar, chi sarà mai Carlos Santana, ovviamente. On the Rocks è parte dell'offerta Radio Rock Originals, i podcast originali di Radio Rock. Gianmarco, abbiamo, come dire, quasi casualmente iniziato parlando di Rugantino e del fatto che, insomma, noi romani ci danno degli sbruffoni e questo è...
Ma ben voluti, dai. Sono
ben voluti.
Siamo degli sbruffoni, ma ben voluti. Ma perché? Perché il romano di base è un po' erchissene fregaro, quello carico dell'arroganza romana, un po' che contraddistingue il romano da sempre.
Ma da dove ci viene, secondo te, questa cosa?
Ma secondo me un pochino anche dalla consapevolezza di stare in una città così centrale. Centrale mi riferisco non solo
geograficamente,
ma proprio di porto del mondo, perché Roma è stato il porto del mondo appena vita.
Che peraltro questa tua cosa io me l'appunto un attimo, perché più avanti voglio farti una domanda proprio su questo, ma... Chiudo la parentesi, perdonami che ti ho interrotto.
No, apri, ma ormai mi ha avuto il pallino.
Perché tra le varie cose che io ho notato anche guardando i tuoi video, anche io ho sempre avuto l'idea di una Roma antica che fosse accogliente con tutti quanti, ma come rovescio...
Era un'accoglienza forzata a volte, ovviamente, perché la Roma antica ti invadeva, ti faceva forzatamente... diventare parte di essa, chiaramente sottostando a tutti la propria culturalità, era, diciamo, proprio le divinità erano quelle, quindi era un po' a senso unico, però te civilizzava, ti faceva le strade, ti faceva i ponti, quindi in un certo senso.
Però poi d'altro canto c'erano a volte anche dei rituali di punizione per chi contravveniva le leggi, di una brutalità, di una barbarie pazzesca, come esempio il sacco. Io l'ultima cosa che mi è capitato di incrociare è il sacco, che è una tortura.
Guarda, secondo me è peggio, il sacco, ma quello del gatto e del serpente.
Gallo, serpente, cane e gatto.
No, era serpente, gatto, sottoterra, insomma, cioè, mi sembra...
Venivano i legati un sacco e poi buttato a tevere.
Però questa, diciamo, è un po' postuma, diciamo che non è sotto l'impero. Le punizioni che si facevano sotto l'impero erano dure, erano toste, ovviamente erano frustate, lacerazioni, eccetera.
Sì, sì.
Una di queste, se mi ricordo bene, si chiama tipo decimazio, una roba del genere. Quando un legionario, un soldato disubbidiva e faceva qualcosa che non doveva fare, una tra queste era fare l'eroe. A Roma l'impero, immaginati Traiano che va alla conquista della Dacia, siamo nel 117 d.C., Roma è un corpo unico, si muove bene per coorti, si muove per legioni, si muove in maniera militarmente composta. E che succedeva? Ovviamente i plotoni erano belli inquadrati, belli pragmatici. Se qualcuno si voleva staccare, andava a fare l'eroe,
ci penso io,
veniva visto male, veniva visto come un deficiente. Non c'era questa accezione della da solo si immola per la patria,
guarda quello scemo, ci rovina lo schema,
deficiente che ci rovina lo schema in primis, e poi non sa che funzioniamo bene insieme. Questo era il senso.
Ma questa è una cosa pazzesca.
Quando
è persa tantissimo.
Si è persa. Oggi c'è il senso dell'eroe. Non c'era l'eroe. L'eroe era divinità.
L'eroe erano tutti.
Erano tutti eroi. Era il generale o il legatus, che era il generale, oppure l'imperatore che tornava trionfante ed era contento. Suonava bene le sue belle triumpe, le triumpe erano le trombe, trombe ha generato la parola trionfo.
Ecco, io queste sono le cose che chiamo la follia di te.
Queste cose, quindi è trionfando tutti insieme, torna, e lui era l'eroe, grazie ovviamente.
Agli altri.
Se c'era il coglione di turno così che esce dalla sua bella la coorte e va a fare l'eroe, viene punito. La punizione più brutta, che era questa decimazio, praticamente c'erano i propri compagni, che erano i contubernum, no? C'erano i compagni di reggimento, ed erano costretti a prenderne 9 e uccidere il proprio compagno. Oia. Male. Ed è, non c'è cosa più brutta che fatti ammazzare da un amico.
Sì.
Peggio, che preferisci piuttosto fatte, non lo so, frustà fino a morte, no? Invece
no, questa... vabbè, pazzesca sta cosa che...
Questa era una... Perché dietro questa tortura, ovviamente era una punizione. Oltre ad esserci la punizione in sé, c'era una condizione psicologica, certo, pesantissima dietro.
Arriva un messaggio per te da parte di Jay. Grande Gianmarco, bello de casa.
Beh, tanta... loro hanno sto modo bellissimo. Dicono, oh, ieri ho fatto una presentazione del libro, poi ne parliamo. Ma hanno detto tutto, tutta la gente che veniva, che si faceva fare la etichetta, io, certo, ci conosco, mi piace perderci un po' di tempo, no? C'è chiacchiero. E mi dicono tutti, oh, tu c'hai questo modo, mi pare che se conosciamo da sempre, a me fa piacere.
Però è vero.
È bello.
È vera questa cosa.
Ma il romano è così alla fine, no? È arrogante, è pieno di eruganza, quindi è rugantino, è romano. E in più è così, è chiacchierone.
Che è la cosa che tra l'altro ti ho bloccato, perdono.
Sì, in realtà stavo, ma io guarda, noi andremo fuori temissimo.
Ma sì, va bene.
È colpa mia, ma già te lo dico.
Abbiamo parlato
di gente che si ammazza tra amici, adesso parliamo di amici. Quindi...
Diceva, grande Gianmarcone, Gianmarco. Tra l'altro, quindi, perché figurati se a Roma
meno
esiste già
90 kg mi porto bene.
Bello de casa, tanta competenza con semplicità nella divulgazione. Io sono assolutamente d'accordo con questo messaggio di ascoltatore. Figlio di Alberto e nipote di Piero Angela 2.0.
Madonna,
dai,
magari.
Che investitura che ti è stata fatta.
Sì, qua, quando è venuto a mancare il sor Piero, mi hanno tutti scritto, oh, so che si è liberato un posto.
Che bello. Beh, però, insomma, ci sono anche organismi importanti che ti hanno chiesto di parlare.
Beh, sì.
E poi lo diciamo. diciamo di Rugantino, da dove viene,
sì,
questo,
ecco,
Rugantino?
Rugantino, c'era questo... Gaetanaccio, era questo Gaetano Sant'Angelo, personaggio, era un burattinaio della metà del Settecento, che mise su questo spettacolino, famose sono le marionette, pure quelle del Gianicolo, no?
Certo.
Lui aveva questo castello, si chiama, ambulante, lui era un
burattinaio, carrello.
Non so manco se ci avesse le ruote, fatto sta che lui andava in giro, se lo incollava sulle spalle, dove si posizionava faceva il suo spettacolino.
Beh, dall'immagine che tu hai messo sul...
C'ha le ruote?
Sul posto c'ha le ruote.
Ah, allora sì, allora
lui
sì.
Lui
sì,
che se lo trascina.
Allora hai studiato bene.
Siamo fan, te l'ho detto, io e la mia compagna siamo tuoi fan.
Ottimo. E fatto sta che, insomma, lui tira fuori vari personaggi, tra cui il classico romano, quello svelto col coltello della fine del Settecento, carico della sua bella arroganza, che a Roma si chiama la Ruganza, tira fuori automaticamente il personaggio di Rugantino, no? Che diventa quasi un aggettivo, una persona rugantina, come una persona che fa il fumo è una persona fumantina.
Okay.
Quindi lui è una persona rugantina. Viene impersonificato nel tempo in vari modi, anche con il cappello, quello la pizzarda, un cappello tipo
quello dei carabinieri.
Tra l'altro
il
famoso pizzardone si chiama così perché c'ha sta pizzarda.
Lo spieghiamo a vantaggio di chi non ascolta da Roma.
È vero, a Roma
il pizzardone è il vigile urbano.
Il vigile urbano è il pizzardone. Molti si pensano perché quello famoso di Piazza Venezia esce fuori da una mega pizza gigante per terra,
certo,
in mezzo alla rotonda,
che non c'è più, ovviamente.
Non c'è, no, non so se non è più in funzione adesso. Io guarda che l'anno
se
scorso
sale su in automatico.
Sì, io ho visto ultimamente, l'anno scorso ho visto.
L'hai vista? Allora sì, evidentemente sì. Quando mi capita di passarci a me
è rarissimo.
È sempre giù.
Sì, però è sempre bello perché fa un po', no, così la Roma degli anni 50.
Credo che ci si siano scrociate un po' di macchine, sì, probabilmente.
Un po' Alberto Sordi.
Come no?
Fatto sta che la pizzarda era il cappello che contraddistingueva il nostro vigile, perché c'aveva sto pizzo lungo, no?
Sì.
Pizzarda. Fatto sta che era un po' disegnato così, un po' strano questo rugantino. Fatto sta che diventa famoso molto nei primi anni 20-30 dell'Ottocento, finché poi il nostro Gaetanaccio a 50 anni muore, perché il Papa allora... Pio XII, insomma, che non era neanche... Pio XII, mi sembra, sì. Comincia a vedere un po' troppo blasfeme le sue prese per il culo, perché chiaramente prende in giro, oltre che la polizia, appunto, anche le alte cariche del clero, quindi lì trovava buon pane per i suoi denti. E niente, ha detto no, vietiamo, l'ha vietato e è rimasto senza lavoro.
È
rimasto, sì, in povertà, perché lui... è stato costretto poi a chiedere l'elemosina in giro.
Finché poi si ammalò di una malattia, tu dici, nel...
Esatto.
Tubercolosi
e muore a 50
anni. E muore così a 50 anni.
Giovanissimo, tra l'altro.
Il tempo vola, io non so quanto riuscirò a trattenere Gianmarco qua in trasmissione. Fatto sta che tra poco si va in pausa. Ci andiamo insieme ai Disturbed di Unstoppable, ma poi torniamo a fare due chiacchiere insieme a Gianmarco. Una delle 15 novità in alta rotazione che potete votare su www.radiorock.it. Questa sua I Can't Keep My Eyes Open, non riesco ad aprire gli occhi. Mi sono dimenticato, per il piacere di avere Gianmarco qui, che ovviamente il numero per stare in contatto con noi, ma per stare in contatto con tutta la radio, è 3899 106 600. E facciamo anche un salutone agli amici di Twitch, gli intuiccioni, come dico io, quelli che amano
gli intuiccioni,
sì, come amano guardare, cioè ascoltare Radio Rock, sì, ma anche guardare quello che noi facciamo, perché prima Gianmarco si preoccupava, dice ma che fa,
possiamo salutare, eccoci,
possiamo assolutamente
impicciati, no, ormai c'è gente impicciata, gente
impicciata. Senti Gianmarco, fra le varie cose, io, perché poi questa cosa mi
te batte,
sì mi batte questa cosa qua che tu mi raccontavi, abbiamo parlato adesso di Rugantino, che è venuto fuori ovviamente come marionetta, sì, e che ha dovuto smettere la sua attività. Io non mi ricordo il nome di quel signore.
Gaetanaccio.
Di Gaetanaccio, ecco, Gaetanaccio.
Gaetano Sant'Angelo, detto Gaetanaccio. Gaetanaccio.
Che smise perché al Papa non andava bene.
Troppe cose al Papa.
Non gli andavano bene. Niente.
Lo Stato Pontificio ha imposto cose che noi umani...
Ce n'è un altro che faceva lo spiritoso a Piazza Navona con il Papa, con il,
sì,
papato.
È vero.
E se uno sta attento, vede anche la faccia di questo signore.
Prova la chicchetta.
Vai, prego, tutto tuo.
Siamo a Piazza Navona. E qui invece siamo all'epoca di Sisto V, qui torniamo indietro di 300 anni rispetto a Rugantino. Sisto V è il Papa Tosto, la gente conosce Sisto V come il Papa Tosto. E siamo alla fine del 500, intorno al 1589-90, e era un Papa che sicuramente le cose non se le faceva manna a di, come si dice, no? E a lui piaceva travestirsi un pochino da popolano, andare in giro e sentire cosa diceva la gente di lui. E questa cosa, cioè, la faceva veramente, ed era divenuta anche molto vittima di parecchie pasquinate, no? C'era anche la statua parlante del Pasquino, che era
un'altra cosa da poter
era un'altra
raccontare.
Cosa, qui apriamo parentesi su parentesi.
No, ma ci sta, ovvio.
Ovviamente, brevemente, Pasquino è una delle sei statue parlanti, che fondamentalmente è una bacheca dove il romano andava per indignarsi, un po' il social network.
Esatto, che tu scherzando dicevi Facebook già
era
a Roma.
Era Facebook, sì, che a Roma esisteva Facebook già dal 1500, praticamente veniva affitto sopra, è giusto, affitto, affisso,
sì, certo,
sopra al collo,
affisso, affisso, sì, scusa,
affisso. Pure lei, andiamo, t'hanno scritto i Telegram,
affitto, ecocane, sì, ci hanno scritto tra l'altro, poi ti leggo.
Ok, un modo per indignarsi contro l'alta carica e principalmente contro i papi, ovviamente, quindi contro i potenti. Fatto sta che un giorno Sisto V andò in una taverna a Piazza Navona, pare sia proprio quella sotto al civico 30-40, ma in realtà non si sa, ovviamente.
Perché c'è un bar lì.
C'è un ristorante.
C'è un ristorante.
Sì, sì,
sì,
no, una roba, insomma, sì, una taverna, una locanda, insomma, una roba così. Fatto sta che sentì l'oste che si lamentava della nuova tassa sul vino, che mise proprio
Sisto V.
Non fece neanche in tempo a finire la frase che il giorno dopo è chiuso, il giorno dopo apre, vede la forca a Piazza Navona e dice: ah, che bello, oggi se guadagna, perché ovviamente
c'è lo spettacolo davanti.
Ovviamente le esecuzioni capitali all'epoca
sta cosa, per questo dice,
erano
che...
uno spettacolo. La gente accorreva da ovunque, si spargeva la voce anche al Marchese del Grillo. No?
Come
se,
no?
Se vedete che insomma accorrono da tutti i vicoletti. Ah, oggi fanno la testa a qualcuno. Insomma, vede la forca bella dritta. Così forse all'epoca. No, la forca, sì, non c'era la ghigliottina, ovviamente. Lui era contento, e non sapendo che in realtà la forca
era proprio per lui.
Il Papa lo fa prendere, gli tagliano la testa. E
però
gli amici,
qualcuno l'ha ricordato.
Sì, sì, gli amici pare che invece lo ricordassero così, costruendo questa testolina del poro oste, e la misero così in alto, proprio per ricordi, guarda la testa come vola ancora oggi.
Ah, quella con quell'ottica.
Pare sì, perché è così in alto. In realtà, secondo... chiaramente gli studi, potrebbe essere, sì, se ci piace pensarla così, no, in maniera un po' della leggenda, okay. Ma ovviamente Piazza Navona è l'ex stadio di Domiziano, imperatore di Roma, figlio di Vespasiano, costruì lì il proprio stadio,
sì,
che è stato il primo stadio di muratura al mondo. Ovviamente era decorato con tantissime statue, una di queste era Pasquino.
Ah, okay.
Una di queste era Pasquino, statua pare importata dalla Grecia attorno al secondo secolo avanti Cristo, poi è diventata Pasquino. Ma la testolina, questa dell'oste, pare sia in realtà un resto di decorazione
di cose precedenti,
sì, insomma.
Però se vi capitasse di andare la prossima volta che insomma andrete a
Piazza Navona, vi capiterà per forza, te pare che
sopra,
almeno una volta, chi vuole la Mecca
non fosse altro per la Befana, insomma, dai.
Ma dai, esatto, bravissimo,
per la Befana, alzate lo sguardo sopra al civico 30-40 e vedrete che c'è proprio questa piccola faccettina di cui Gianmarco,
la testolina del poro oste, andate gli a fan saluto, quello sta ancora là ancora paga i debiti.
Andiamo di Superclassico tra pochissimo, ci accompagnano i Bush con The Kingdom, ma poi torniamo a parlare. E poi c'era un messaggio che è rimasto atteso,
pendente.
Che no. Poi, sì,
dopo i Bush, vediamo che dice.
Vediamo, prima c'è il super classico, dopo i Bush, quindi due brani in sequenza. Dai, poi torniamo a parlare con Gianmarco.
Just
primo super classico di Wasabi di questa sera ci riporta direttamente nel 1978, Cheap Trick, Surrender. Oggi qui a Wasabi, per chi si fosse messo in contatto soltanto ora, e tanto shame on you, vergognatevi se l'avete fatto solo adesso, però ormai è andata così, c'è Gianmarco De Eusebi, o Azzicchi, lo chiamano così,
o Giammà, molti
o Giammà,
o Ao,
proprietario, titolare di una pagina appunto in cui si parla di curiosità e di cose belle relative a Roma, ma non solo, perché poi Roma, essendo, come ci ha ricordato lui durante la puntata, essendo arrivato un po' ovunque,
Roma è ovunque,
si parla di Roma ma si parla un po' ovunque. C'era un messaggio appeso di Marco da Teramo che dice: la pizza, riferito alla pedana mobile,
sì,
in mezzo a Piazza Venezia, sulla quale insomma abbiamo visto
pedana circolare, quindi ovviamente la pizza,
dice, sempre lì immersa nei sanpietrini, e adesso ci godiamo il semaforo. Io e Marco ci siamo guardati, questo semaforo a Piazza
semaforo
Venezia,
a Piazza Venezia non c'è stato.
Io non me lo ricordo.
Stanno a fare i lavori, magari l'hanno messo temporaneo adesso, ma non,
può darsi che sia
non mi risulta.
non ci risulta. Senti, fra le varie cose della romanità, alcune che insomma, mi piacciono di più e che ti voglio chiedere a te di poterle sviscerare, è alcuni modi di dire. Due in particolare.
Vai.
Il primo è: ma che vai de prescia? Che c'hai la prescia?
Oppure che c'hai la prescia? Si può dire, no?
Si può dire.
C'è la prescia al culo, se dice a Roma.
Esatto.
Vabbè, avere prescia significa avere fretta, e questo è un po' nazionale, ok?
Sì.
Penso è italiano, no?
Io credo che ormai sia,
okay.
Sì, insomma, che...
La prescia, però, perché si dice a Roma prescia al culo? Intanto prescia viene dal latino pressus, una cosa che già ti mette pressione, ti mette ansia, no? Quindi devi andare de prescia, devi andare de corsa, de fretta. E a proposito de corsa e de fretta, fa riferimento alle corse dei cavalli berberi, che era una tipologia di corse che si effettuava durante il carnevale romano, siamo nel 1400 circa, dove a Via del Corso.
Questa cosa mi manda in
che
matti,
si chiama...
Il fatto che fosse a Via del Corso. Oh,
sì,
Via del Corso per
Via
quello?
Del Corso si chiama così perché
per le
facevano le corse.
No, ma è meraviglioso.
Sì, sì, e poi
cosa.
È diventata Via delle Corse e poi è diventata Via del Corso. Che insomma, nel tempo pure qui la toponomastica è cambiata tanto. E per far correre questi cavalli berberi, che erano cavalli che facevano delle corse, praticamente andavano dall'obelisco di Piazza del Popolo,
sì,
all'altare della patria. Ovviamente all'epoca non c'era l'altare della patria, la corsa era in questo senso, quindi andare verso dentro,
sì, e verso Piazza Venezia,
verso
guarda un po'.
Esatto, verso l'altare, quindi Piazza Venezia, esatto.
Dove confermano un semaforo causa lavori.
Ah, ecco, allora sì.
Sì, no. Ci scrive Marco, conferma.
Okay, grazie Marco. Praticamente per far andare più veloci questi cavalli che non avevano il fantino, erano delle corse puramente, vinceva chi andava più forte, ovviamente chi se ne fregava dell'incolumità del cavallo,
cioè,
all'epoca.
Figuriamoci.
E spalmavano sotto la coda del cavallo, quindi... presso il culo la pece, una tipologia di pece urticante.
Mamma.
Per spalmarla la premevano, quindi pressus, quindi la famosa prescia è diventata quella, cioè una cosa che viene premuta al culo, e quindi c'hai la prescia al culo,
e
corre veloce, vai de corsa, e niente, questa ha dato vita, tantissimi sono i detti che hanno dato vita.
E poi c'è un'altra che diciamo un po' tutti quanti, io devo dire la verità, non credevo venisse dal latino, e invece è idem con patate.
Esatto, che a quanto pare, in realtà, in base a quanti commenti ho ricevuto, che è un video che tra l'altro ha fatto più di 1 milione di visualizzazioni, quindi sotto mi hanno commentato tantissime persone, e non solo da Roma, mi hanno scritto da sopra, dal nord, dal sud, mi hanno detto, per esempio, noi non lo diciamo, al nord per esempio non lo dico, in Veneto non dicono solo idem. Fatto sta, idem viene da...
È latino,
idem.
Lo stesso.
Vuol dire, esatto, vuol dire lo stesso, o meglio, vuol dire
allo stesso modo, credo,
esatto, esatto. Tra l'altro ha generato la parola identico,
esatto.
Come sopra, comparate, originariamente invece di compatate era comparate, cioè comparare, mettere alla pari di, quindi lo stesso alla
pari. Allo stesso modo, alla pari.
Letteralmente, esatto, lo stesso alla pari, idem comparate. Poi ovviamente i nostri nonni contadini che non parlavano, non andavano a scuola a studiare l'italiano, figura del latino, che al massimo ripetevano un po' a pappagallo il latino.
Le cose orecchiate,
sì,
un po'
quindi il latino dei diceva, preti,
il
quindi
latinorum,
nelle messe.
Manzoni diceva il latinorum.
Esatto, il famoso
dire.
Latinorum, che era ovviamente fondato su l'ignorantorum, ovviamente. E quindi ripeteva, idem comparate, è diventato idem compatate.
Compatate, no, oh, credevo veramente venisse da tutt'altro.
Dai patate veramente.
Ma sì, pensavo una cosa.
Una cosa buona, in più come patate.
Mettici pure le patate, che tanto stanno bene su tutto, figurati.
Come il nero.
Sì, esatto. Sfinano.
Beh, insomma,
fra pochissimi minuti si deve andare in pausa, ahimè, però c'è un brano di, perché si parlava fuori onda di bassisti,
sì.
Gianmarco mi chiedeva ti piace, quali bassisti ti piacciono, e me ne ha subito beccato uno di
ho
quelli che ha
sparato su uno
e ha beccato subito, sì, che è Mark King.
Ah, è grandissimo, la posso dedicare a mio padre,
ma
canzone.
Certo che sì,
grande pa.
Certo
per
che
te,
sì.
I Level 42.
Andiamo in pausa con Love Games di Level 42, proprio richiesti da oggi, la trasmissione va a farlo.
Faccio sentire sto slap.
E dai, vai. Ci risentiamo dopo la pausa.
I can see my life go by.
Radio Rock Podcast.
He's a Man, loro sono Bob Villain e anche per loro vale la stessa trafila. www.radiorock.it, le nostre 15 novità in alta rotazione le trovate nella sezione novità in alta rotazione, altrimenti dove trovarle? Sarete proprio voi, votandoli oppure no, a fare in modo che stiano con noi di più di una settimana oppure se devono lasciare il posto. Gianmarco, allora,
eccoci.
C'è una cosa assolutamente...
Per chi si fosse collegato adesso, esatto. Ricordiamolo. Sono Gianmarco De Eusebi, appassionato di Roma, storia di Roma, ho un canale su Instagram.
Gli lascio la trasmissione, gli do le chiavi di WhatsApp.
Sono qui in compagnia di Emanuele, cosa ci racconti, cosa fai?
Ma io adesso faccio cose.
Vedo persone, faccio cose.
Sì, no, ma per lavoro. No, dicevo, ci sono un altro paio di di modi di dire che
infiniti.
Piacerebbe, sì, no, infiniti, però che... Insomma, abbiamo scelto di raccontare, ma poi c'è soprattutto una cosa, due cose particolari che ti voglio chiedere. Una sarà Roma fuori da Roma,
sì.
E poi una cosa che mi ha intrigato tantissimo, sulla quale tu hai scritto un libro, ma andiamo per ordine.
Andiamo per gradi.
Sì. Abbiamo parlato della Prescia,
sì.
Arcù.
Prescia Arculo.
Ok.
Sono tanti che diciamo a Roma e non sappiamo neanche perché si dice. Noi, molte volte noi diciamo delle cose e non sappiamo il perché.
Da dove arrivi?
Da dove arrivano. No, esatto, ti stavo dicendo prima, no? Quando uno dice passare da un argomento a un altro, dice passare di
palo in frasca.
Tutte se mai ma che è sto palo? Ma
e che è sta frasca?
Esatto, sta frasca. Poi che praticamente si dice già da 500 anni, perché è un detto che esce più o meno intorno al Medioevo, perché le casate importanti del Medioevo, i castelli,
sì,
avevano fuori affisso, diciamo affisso bene,
adesso cioè, prima abbiamo detto affitto,
il palo che era il palo della casata in questione, con lo stemma della famiglia nobile in questione, eccetera. La frasca invece è la fraschetta, la frasca è la pianta che cade sulle locande, sulle taverne, per fargli un po' d'ombra, no? Perché non c'era il tendalino come oggi, ovviamente. Quindi,
bello.
Quindi parlare, passare di palo in frasca significa andare da un argomento nobile, altolocato, aristocratico, come un castello con il palo,
a
una bettola, che era in realtà
lì,
cosa molto, esatto, popolare, la taverna con le frasche sopra, di palo in frasca. Carina, vedi?
Sì, ottima, no, assolutamente. Tra
l'ho scoperta, bellissima sta cosa.
E poi ce n'era anche un altro che mi dicevi, il Giro dei Peppe.
Allora, il Giro dei Peppe, che teoricamente a Roma si è il Giro di Peppe.
Quando si dice a Roma, mi hai fatto fare il Giro di Peppe?
Quando magari mi andate a cercare un parcheggio, so tre ore che giri e cerchi il parcheggio e ne hai trovato. Magari stai sul Lungotevere, stanno solo le strisce blu e non riesci a trovare un buco, non si trova. Allora stai a fare il Giro dei Peppe intorno
alla Reale.
Intorno alla rotonda appresso alla Reale.
Intorno alla rotonda appresso alla Reale.
Rotonda, come si dice, no, pure di Merpante o no, la rotonda.
Sì, quello è
la rotonda, è architettonicamente parlando, è il basamento del Pantheon, che è circolare, ovviamente quello a livello architettonico si chiama proprio la rotonda.
Okay.
Ma in questo caso sì, si parla ovviamente della rotonda del Pantheon, che ha dato il nome a Piazza della Rotonda, che non è perché quella c'era una rotonda, sì, anche negli anni 50 e 60 c'era una rotonda, c'era il tram che passava lì, però il nome si chiama così per il Pantheon. Però torniamo al Giro dei Peppe. Il Giro dei Peppe, che si dice quando stai a fare dei giri inutili, andiamo al funerale di Vittorio Emanuele II, re di Savoia del 1878, il 6 gennaio, muore.
Sì, è vero, ho visto,
esatto,
il video.
All'epoca dei re venivano tumulati all'interno del Pantheon.
Vero.
Venivano proprio sepolti nel Pantheon. E nel 1878 c'era Peppe, chi è? Peppe Garibaldi, è il nostro Giuseppe nazionale, che faceva parte ovviamente della parte aristocratica, no? Quindi tutte le autorità erano di fronte la porta del Pantheon in attesa del giro che si faceva fare alla carrozza reale per fare gli ultimi saluti, dare gli ultimi saluti al popolo. Lui che fece? Lui andò appresso alla carrozza reale, facendo fondamentalmente due giri inutili. Ha fatto due giri, invece lui sarebbe dovuto rimanere di fronte alla porta insieme alle altre autorità a presidiare, no? Anche un pochino a livello aristocratico, no? Immagino lui così, attenti.
La sua camicia rossa.
Invece Esatto. E invece ha fatto due giri inutili e poi ovviamente il re l'hanno sepolto, ma lì il popolo ovviamente che mormora e chiacchiera ha detto: che sta a fare Peppe? Sta... ha fatto due giri inutili, e da lì magari il pischello
stai
di turno
che
ha fatto
il giro di Peppe,
il giro quello che ha fatto Peppe.
Quindi il detto completo, ripeti,
per giro di Peppe intorno alla rotonda appresso alla Reale.
Appresso alla Reale, che meraviglia.
Sarebbe appresso alla carrozza Reale.
Che meraviglia.
Hai capito? Per troppo cosa? Lungo, non ce
no,
l'ha.
No, assolutamente. Senti, siccome tu mi hai chiesto due brani, io adesso ti interrompo un attimo e mandiamo uno dei due.
Sì, mandiamo.
A questo punto annunciamelo tu direttamente, allora, perché andiamo... sta bene, me l'hai scelta tu.
Allora, partiamo prima con gli Avenged Sevenfold, ricordo mio liceale, e ovviamente saranno contenti anche i miei amici. Vai!
Ok, welcome to the family. Welcome. Do I have your attention? I know the way you've been living. Life's so reckless, tragedy endless. Welcome to the family. Only time will alter your vision. Never in question, lethal injection. Welcome to the family. Not long ago you'd find the answers were so crystal clear. Within a day you find yourself living in constant fear. Can you look at yourself now? Can you look at yourself? You can't win this fight. Too early. Welcome to the family. Hey, why won't you listen? Can't help the people you're missing. It's been done, a casualty rerun. Welcome to the family. I'll try and help you with the things that can't be justified. I need to warn you that there is no way to rationalize. So have you figured it out now? So have you figured it out? You can't this fight. In a way it seems there's no one to call. When our thoughts are so numb and our feelings unsure, we all have emptiness inside. We all have answers to find, but you can't win this fight. Avenged Sevenfold, welcome to the family. Avenged Sevenfold me li ha chiesti proprio Gianmarco, il quale sempre in bassa frequenza, quindi fuori onda, si mette lì trun, trun, e
bello,
si ribatterizza tutti quanti.
Sì, sì, che meraviglia.
Allora, per te un paio di messaggi. Partiamo
vai,
con
spara
lo scritto. Tutto. Con lo scritto, ci scrive Francesco da Modena.
Vai.
Ciao Lollo. Ciao Francesco, gran bella ospita, perché è così Roma, ciao Francesco, ci siamo mai visti?
Ciao amici, no. Da vent'anni,
amici
una
da vent'anni.
Pizza venerdì famo.
Dice gran bella ospitata, complimenti, non lo conoscevo prima, allora lo ridiciamo il tuo canale Instagram.
E ridiciamolo.
No,
dai.
Lo ridiciamo. Azzicchi
AZZYKKY. Ragazzi, mi dispiace, purtroppo questo è il soprannome che mi ha dato mio fratello. È complicato da scrivere, molti infatti mi vengono a scrivere magari in privato: oh, per trovate, ma che dosche zichichi chichi. Ho detto raga, a me è scherzato. Se scrivi Gianmarco De Eusebi,
attenzione, perché il messaggio prosegue con
prosegua. Beh,
molto interessante,
prego,
lo
vada.
Propongo come tuo ospite fisso, per me non è un piacere, sarebbe un onore. Ciao Francesco da Modena. Poi ancora abbiamo Mariano che dice: metti l'originale di questo di Baby Metal. Vabbè,
e poi ne parliamo.
E poi Sandro mi chiedeva
Sandrone,
beh,
è
ovviamente
grande, Sandri, appena fatto
certo.
Cioè, venerdì sera tu stavi,
ti chiede questo, senti
Visto che ci state, perché non raccontate pure l'origine di Non c'è trippa per gatti? Ciao.
La raccontiamo.
There is no trip for cats in inglese, no? Allora, non c'è trippa Beccatti, invece andiamo ai primo ventennio del Novecento. Siamo nel 1900, tra il 1907 e il 1913. C'era il sindaco all'epoca, Ernesto Nathan. Mm-hmm. Ernesto Nathan, appena sale al trono del Campidoglio, gli viene sottoposto il bilancio nuovo, capitolino da firmare. Tra le varie scartoffie, le cose, legge frattaglie per gatti.
Frattaglie per gatti.
Tu dici, ma che vuol dire questa frattaglia? Chiede al funzionario, ovviamente, il funzionario lì gli dà prontamente una spiegazione, dice, guarda Ernè, che pure, ovviamente pure già all'epoca,
certo,
Ernè, ci abbiamo un problema dei topi qui, abbiamo da diciamo da ci dobbiamo preoccupare per mantenere salva tutta la situazione cartacea del Campidoglio, l'archivio che è immenso, abbiamo una colonia felina che si occupa di mantenere libera e sgombra tutta la sala dagli sorci, e quindi dobbiamo provvedere a comprare delle frattaglie, eccetera. E Nathan, appena sentita sta cosa, ha detto: no, non è possibile, basta, non c'è più trippa per gatti.
Eccolo.
Dovranno provvedere ad oggi, da ora in poi, a provvedere al loro sostentamento da solo, proprio cacciando gli sorci.
Ah, ecco, certo.
Quindi questa cosa è rimasta famosa. Lui,
primo taglio di bilancio.
Primo taglio di bilancio, non c'è trippa per gatti. Quindi già parite che il taglio del bilancio a Roma del 1917 non c'è trippa per gatti. Grandissimo esordio del sindaco.
Sindacati dei gatti, immagino si
sono rivoltati, hanno fatto un comizio, sono andati tutti a vive invece a Largo Argentina.
Andata
così alla colonia, perché hanno detto: no, ci avete accoltellato così tanto dietro la schiena che
non se fa così,
me paro Giulio Cesare. Dove vado? Vado proprio dove hanno accoltellato.
Dove
Giulio
hanno accoltellato Giulio Cesare, dove c'è l'albero a Largo Argentina.
Esatto.
Che meraviglia. Poi, quello che ti volevo chiedere, che io voglio sbrigare, perché voglio parlare
Sei
stato di recente in Giordania,
ah,
e
sì,
la cosa che mi ha stupito tantissimo, ma tu poi mi dai una spiegazione che è puramente logica, è di hai trovato ovviamente resti.
Ho trovato Roma.
Hai trovato Roma?
Perché il romano quando viaggia,
ma conservata bene.
Va benissimo, benissimo. Guarda, ti dirò di più: sono stato in viaggio di nozze con mia moglie, Wendy. Ciao Wendy, salutiamo Wendy.
Salutiamo
via
Wendy
la camera, giusto?
Sì.
E che è successo? Siamo stati in vacanza a viaggio di nozze Marocco e Giordania. Prima settimana in Marocco, lei c'ha sta croce che io dove vado, devo andare a trovare i resti romani in giro. Quindi siamo andati a una città romana che si chiama Volubilis, bellissima città della Mauretania, insomma. Tra l'altro, apro un'altra parente. Mauretania era il regno che era parte del Marocco e dell'Algeria. L'abbiamo studiato a scuola, la Mauretania, no? Quando
avete
senti
studiato a scuola?
No, tutti, pure te, dai, ha studiato a scuola la Mauretania. Che c'era il regno, c'era dentro il popolo dei Mauri. Era ovviamente il popolo, diciamo, arabo dell'epoca, il popolo berbero. I romani chiamavano i Mauri, che è diventata la parola Mori. E da lì, quando uno è moro, che è scuro, è perché viene originariamente dal regno della Mauretania. No? Ad oggi sei moro. E tra l'altro nel 1500 ci si riferiva ai mori, alle persone che diciamo fisionomicamente ricordavano la popolazione berbera o comunque uno scuro di carnagione. Tant'è che la fontana del Moro, Giacomo della Porta, anche a...
non ci provo.
No, la fontana dei quattro fiumi è del Bernini,
sì.
Ma le due fontane, che è la fontana del Moro e l'altra è la fontana di Nettuno, oddio mi ricordo, sono di, mi sembra, Giacomo della Porta, e una, e la fontana del Moro si chiama così perché ricorda un pochino i tratti
somatici.
Tra l'altro si chiamava inizialmente la fontana dell'Etiope, quindi proprio, cioè, guarda quanto stiamo spaziando. A me devi fermare, devi dire un carcio in bocca. No, siamo arrivati.
Ma io mi sa che prendo spunto dal messaggio
praticamente
di Francesco
da Volubilis. Quindi siamo andati, poi siamo tornati a Roma e siamo andati in Giordania. In Giordania siamo andati a Gerash, che era l'antica Gerasa romana, è una città che sta nella Giordania Alta. Ed è conservata benissimo.
E perché questo mi spiegavi? Che questo è paradossale invece.
Allora, sì, paradossalmente questo è perché in Italia i siti, diciamo, romani Sono conservati bene, va bene, però perché fuori meglio, chiedi? Va, perché noi in Italia...
Il colonnato, allora, che tu fai vedere nel video,
è bellissimo,
il colonnato è
allora intero. Il punto è che sopra le cose romane, sopra i templi romani, in Italia ci hanno costruito, con l'accentramento dello Stato Pontificio, dopo la caduta dell'Impero Romano, nel 476, l'accentramento dello Stato Pontificio depaganizza tutto ciò che è romano e diventa cristiano.
Quindi via a costruirci sopra,
quindi
ci ha costruito
tutte le chiese che ad oggi a Roma sorgono, ovviamente sopra templi romani, quindi vengono così sostituite. Fuori non c'è stato tutto questo accentramento dello Stato Pontificio, anzi non c'è stato proprio, soprattutto in Giordania ovviamente, e quindi è rimasto così intatto. Chiaro, è stato colonizzato poi nel tempo dagli arabi, conquistato, l'hanno distrutta ovviamente, però non tanto quanto costruire sopra delle nuove cose, perché poi quelle nuove cose vengono vissute, diventano celle, diventano case, diventano domus, diventano orrea, ovvero diventano dei magazzini, tipo le terme di Diocleziano.
Sì.
Per tanto tempo, intorno al periodo di Gregorio XIII, che è il papa che ha inserito il calendario gregoriano,
certo.
Ok, quindi siamo nel 1582, le terme di Diocleziano erano dei magazzini di grano, ok? Tant'è che ci sono delle targhe, sono state affisse sopra, tantissime, alte, da tantissimo tempo fa, dicevo, e c'è scritto proprio Orrea Gregorius XIII, insomma. Quindi è fondamentalmente, Roma è talmente stratificata nel tempo che ovviamente le cose vecchie sono state distrutte, sono state costruite. Sopra la Roma regia c'è la Roma repubblicana, sopra la Roma repubblicana c'è quella imperiale, sopra quella imperiale c'è il Medioevo, sopra il Medioevo c'è il Rinascimento, c'è il Barocco, c'è la Roma pontificia, la Roma dei re, cioè talmente tanti strati.
Cioè bello da una parte, però fondamentalmente...
E hanno scavato, parecchio.
E
fuori non c'è stato tutto questa stratificazione di periodi. Quindi sono paradossalmente sono rimaste meglio le cose, sì.
Peraltro Isa ti saluta, ciao Doc e ospite a Mappe de Cultura su Radio Rock, dai Roma ci siamo. Allora, rapidissimamente.
Ma Isetta, è grande Isetta.
Isa Belluccia nostra, in un attimo diventa amica da tantissimi anni. Ma hai chiesto anche Limp Bizkit, in particolare Break Stuff,
vai.
La ascoltiamo e poi però assolutamente si parla.
Del libro, vai.
Dai. You wanna justify ripping someone's head off, no human contact. And if you interact, your life is on contract. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit, let the shit slip, or you'll be leaving with a fat lip. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit talking that shit. It's just one of those. Biscuits, Break Stuff, passati e richiesti da Gianmarco.
Giusto.
Al quale arriva un messaggio di Sara che salutiamo e che dice così: per una migliore idea dei templi romani si può andare a vedere Santa Maria Maggiore solo grazie al fatto che al Papa del tempo gli piacevano e quindi se l'è fatta costruire,
sì,
così.
La struttura, esatto, è vero, chiesa paleocristiana meravigliosa. Tra l'altro ci ho fatto un video, dentro c'è una curiosità, andatela a vedere, in fondo alla navata a destra c'è la tomba del Bernini.
È lì. Dentro Santa
Maria
Maggiore.
Santa Maria, sì, sì, tomba all'epoca chiaramente, diciamo, umile, umilissima, perché è sui gradini della chiesa, della, presso l'altare. Umile, stai comunque dentro Santa Maria Maggiore,
certo,
mica sta al verano. Però insomma, andatela a vedere, carina.
Mentre, oh, finalmente arriviamo al tuo libro.
Oh, sì, sì, sì.
E per un motivo fondamentale, perché tu hai lanciato un, come dire, una sorta di indovinello e hai parlato di un nome segreto di Roma.
Sì.
Da qui io mi fermo e ti lascio.
Allora, la storia del nome segreto di Roma è vera. Roma aveva un nome segreto.
Attenzione, perché poi tu dici nel video che portava pure male dirlo. E
non si
lo
poteva
diceva,
dire. Non
era
si...
vietatissimo.
Era vietatissimo,
dicevi,
dirlo, esatto. Solo un uomo si azzardò a dirlo.
E ha fatto una bella fine.
E ha fatto una bellissima fine, esatto. Parliamo di un certo politico romano del primo secolo avanti Cristo, siamo intorno all'85 avanti Cristo, Quinto Valerio Sorano. Sorano perché era originario di Sora.
Di Sora.
Quindi parlava pure un po' così.
Ah, vedi.
Ciao. Il segreto di Roma, lo sapete.
Mo te lo dico io. Faccia una finaccia, però mo te lo dico io.
Te la dico io.
Ovviamente noi non lo diciamo. Quindi.
No, certo.
No, diciamo, perché allora, c'è un motivo.
Allora, facciamo una premessa che il nome segreto di Roma è vero, non lo sa nessuno e non si potrà mai scoprire.
Qualcuno ha provato con i commenti sotto al tuo
io
libro.
Io ho dato una mia interpretazione perché, facciamo un passo indietro, okay. Il libro è Escape Roma.
Ok.
Perché è un escape.
Edito Mondadori.
Edito Mondadori, che salutiamo.
E che trovate ovunque.
Sì,
non
sì,
dovete
sì.
impazzire, no, cioè, no. Lo trovate nelle librerie
tutte
normali.
Tutte le librerie vostre di fiducia, scendete, andate.
Sia fisiche, sia ovviamente che online.
Che virtuali, certo, oppure in tutte, Mondadori, Feltrinelli, cioè sta da tutte le
ovunque
parti. Sì, oppure su Amazon, insomma. Fatto sta che è un escape room, diciamo ricalca un po' l'escape room perché è una caccia al tesoro all'interno della città più bella del mondo, all'interno di Roma. Ho scritto tutti gli enigmi, sono tutti concatenati. Praticamente la storia, senza che te spoilero troppo,
no,
ci sono questi protagonisti, hanno intorno ai 10-13 anni, quindi nel periodo in cui non gli va di fare cose, ma se ci si mettono gli fanno
okay.
bene, sempre se sono ben stimolati. Fatto sta che il nonno di uno di questi protagonisti pare che avesse scoperto all'epoca il nome segreto di Roma, quindi decide di costruire
una serie di enigmi
tutti sequenziali, esatto, che poi lascerà in eredità al nipote. Il nipote un giorno li scopre sto scatolone, questo plico pieno di queste carte, che è cos'è, che non è. Alla fine scopre, dice, ma che è una caccia al tesoro, va da Gianmarco, c'è Gianmarco, ci sono io, il personaggio più facile da scrivere sono stato io,
beh,
scrivevo come quello che mi veniva in mente da dito, dicevo, lo scrivevo, e niente, alla fine si ritrova, mette su il suo bel team dei Fantastici 4 e va alla ricerca del nome segreto di Roma. Non vi dico niente,
no,
alla fine
certo.
Lui trova ovviamente qualche cosa, ma c'è in più un easter egg dentro. È un easter egg di una sequenza che appare una sola volta nel libro, però appare anche all'interno delle copertine, si vede, con quella sequenza di numeri romani, chiaramente vanno decifrati, bisogna farci qualcosa.
Ok.
E qui mi fermo, non dico niente, solo due persone, Ema, solo due persone mi hanno scritto in privato che hanno scoperto il nome segreto e hanno risolto questo.
Sono riusciti, quindi tu
sì,
confermi
solo,
che sono riusciti.
Solo due mi hanno scritto e mi hanno scritto migliaia di persone, ma tutti
sì,
hanno
sì,
scritto.
Io ho letto alcune ipotesi.
Il nome è Valencia,
sì,
vai su Google, scrivi il nome segreto, è Valencia, ma non era neanche Valencia,
non
era neanche Maya, non era neanche Amor, non era neanche... Sono
Amor.
Tante le conclusioni, esatto, che poi all'epoca amore non si diceva così, si diceva in altri modi, Eros, eccetera, quindi ovviamente... Tornando al nome segreto, tra l'altro il protagonista si chiama Valerio, casualmente come colui che rivelò all'epoca il nome segreto di Roma e fu giustiziato, chiaramente morte dignitosa perché fu tagliata la testa, perché all'epoca se eri cittadino romano avevi una morte dignitosa e quindi testa tagliata, se non eri cittadino romano facevi un'altra fine e finivi come Gesù ad esempio.
La cosa bella di Escape Roma è che voi sì, lo potete anche provare a risolvere dal divano.
Certo,
casa.
Sì, sì, assolutamente.
Ma la genialità è il fatto che tu l'hai strutturato per poterlo andare a risolvere sui luoghi.
Assolutamente
reali.
Sì, si può fare tranquillamente, allora, sia dal divano, magari sei comodo, metti Google Street View e te lo fai, però è bello perché...
Però è un pretesto per poter sì, vedere Roma.
Sì, molta gente, questa cosa mi ha fatto di un piacere incredibile, è venuta a Roma appositamente, si è comprata...
Veramente questa
sì,
cosa?
Sì,
bellissimo.
Sì, e mi hanno scritto, molti mi hanno mandato dei video, mi hanno fatto dei reel appositi, mi hanno mandato delle foto di gente che magari partiva da Verona, da Milano, da Lucca, da sopra, da nord, io dico sopra, di nord, sì, pure prima, da sotto e di sopra, e vengono appositamente con la famiglia, si fanno il weekend a Roma perché diciamo è certificamente testato che ti puoi fare la caccia al tesoro tutta in 2 giorni.
Meraviglioso.
Sono 2 giorni lavorativi, quindi sono...
mi sembra però
devi camminare.
Devi camminare.
Sì, sì, sì. Vabbè, non esageratamente, però cioè non è che devi andare all'Eur, ovviamente.
Okay,
cioè
certo,
te lo fai al centro, però devi camminare. I protagonisti molte volte si muovono in bici, però pure se vai a piedi te lo fai tranquillamente, ci metti 2 giorni a fare.
2 giorni, sì, sì, che sì, poi insomma voglio dire, vieni a Roma almeno 2 giorni.
Ma
per
non ti
vederla,
faccio vedere Colosseo e San Pietro, che sono le classiche cose, ti faccio vedere delle chicche, delle cose più particolari di nicchia.
No, assolutamente. Allora, Gianmarco mi ha detto che 19:30.
Tra parentesi, scusa, nicchia, so che ti piace sta cosa.
Vai.
Cosa ha generato la parola nicchia? Che cos'è? La nicchia è una rientranza,
esatto,
no? Che cosa sta dentro la nicchia? Una Madonnella.
C'era la Madonna.
Che sta un po'...
Madonnine.
Che sta un po' come...
Rannicchiata.
Una cosa rannicchiata, una cosa così, un po'... chiusa in se stessa.
Vedi?
Hai visto che bello.
Senti, qui Francesco da Modena mi diceva fallo venire ospite fisso. Io che ti devo dire? A me dispiace anche perché Gianmarco mi ha chiesto 19:30 di poterci...
Vabbè, pure se ci allunghiamo dai 10 minuti non succede niente.
No, anche perché io adesso devo andare in pausa.
Uh-huh.
Poi c'era un brano che mi hai chiesto espressamente di una band, quindi dai, un pochino rubacchio.
Band, sì, sì, è una band.
Dai,
tra
diciamo dopo, così intanto ce ne andiamo in pausa e poi ritorniamo. Veloci, dai. Radio Rock Podcast. E ripartiamo un po' zozzi, dai, un pochino zozzi così perché ho recuperato il break pubblicitario. Mi sono emozionato, cioè
Mi sono emozionato. Ho visto il brivido, infatti.
E allora ricordiamo a tutti quanti Escape Roma.
Escape Roma, esatto. Se vi va di farvi una passeggiata un po' più avvincente, un'avventura al centro di Roma tra i vicoli e scoprire delle cose che sicuramente la maggior parte ne conoscete. Una l'abbiamo sdoganata prima, era la testa dell'oste a Piazza Navona, sono su questo genere, quindi c'è la curiosità dietro, è correlata con la devi scoprire, devi ovviamente risolvere l'enigma, l'indovinello, e ti fai una passeggiata diversa dal solito.
Qui mi dicono che tu mi rubi il posto, prima o poi dice mappa che favela, ma io guarda, ti ripeto, già detto, sarei anche ben contento di avere Gianmarco, che peraltro ci siamo conosciuti oggi, nel senso che io gli ho l'ho tartassato per un po' per avercelo qui in trasmissione, però quando ci siamo visti era come se ci conoscessimo,
sì,
da una vita.
Un po' l'impressione, sì, sì. Ma a me mi fa sempre piacere questa cosa. Ti dicevo, ieri ho fatto una presentazione del libro, tutte le persone che sono venute a farsi firmare la copia mi fanno ma a me pare che se conosciamo da 20 anni.
Ma secondo te questa è un po' la forza dei social però, eh?
È sicuramente la trasparenza che ti dà è anche questa, è anche un modo pure in base tu a come ti poni, perché a me la gente per strada viene e mi abbraccia, questa cosa a mia moglie fa troppo ride, però secondo me è anche un po' il mio modo.
È il tuo modo.
Sì.
Assolutamente, l'impostazione che
sono
tu hai
io,
dato
assolutamente,
al
sì,
canale
sì,
insomma, fa sì che uno ti senta di famiglia.
Sì, 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 assolutamente. Poi io oggi ho fatto una storia su Instagram dove facevo vedere Wendy e mia moglie che ha fatto la pasta al forno, quindi li porto dentro casa, quindi in un certo senso quando sdogani sta cosa è automatico, dai, è bello.
Te ne posso chiedere uno prima di andare via?
Cioè,
io lo so. Però è veramente troppo bello perché è troppo romano e avrei piacere che chi non è di Roma lo sappia. A Roma noi diciamo tacci tua e si dice
sì.
E ce l'hanno rubato anche al nord, su come dici tu,
sì,
su. Ce l'hanno rubato su.
Ormai
per quanto...
è tipo daje. Ormai
sì,
è ovunque.
Ma anche all'estero, secondo
sì,
me.
Sì,
uno una volta mi ha detto Dage, perché ovviamente aveva pronunciato. Certo, no?
O in Spagna Dage.
Uno straniero, certo. Ha detto così. Aspetta, secondo solo che c'è un messaggio.
Vai. Nel frattempo aspetta, apro una parentesi che c'ho i miei amici che mi stanno chiedendo: ma sei in diretta? Sei
ancora, sì, siamo ancora in diretta.
Salutiamo Brandon Doni in diretta, e Brandon, mio amico, Jimmy, tutti, e Wendy ovviamente.
Fabrizio, sentiamo.
A Fabrizio.
Ma quando tua moglie ti fa arrabbiare, tu prendi un'ascia e cominci a urlare Wendy?
Fabrizio,
quando
è...
entro a casa faccio Wendy, sono a casa.
Fabrizio è colui che fa i recapponi per gli scolopendri, sì. Prima l'hai sentito, sì, in sì, parte, sì. Prima
grande Fabrizio.
No, Fabrizio è geniale. Dicevamo, si dice, perché ci rubano, a parte ci rubano me coglioni, sì, e sti cazzi.
Possiamo dire una volta per tutta la differenza tra me coglioni e sti cazzi?
Riescono.
Allora ragazzi, radioascoltatori da nord a sud in tutte le province d'Italia, ascoltate. Sti cazzi si dice solo quando una cosa non ti interessa, vuol dire chi se ne frega. Me coglioni invece significa stupore. Wow, me coglioni.
Che viene da me canzoni.
Che vuol dire, esatto, me canzoni, perché coglionare a Roma, coglionare, significa prendere per il culo. Quindi me coglioni è come se mi stai a dire: me stai a
ma che
culo.
Mi stai prendendo in
giro? Esatto. Me coglioni. Non è, perché molti sbagliando dicono me i coglioni o sta cosa.
No, vabbè,
ma dove vivi? Oh, torna al letargo.
Esatto.
Sti cazzi, chi se ne frega. Me coglioni, stupore. Wow, ammazza. Oh. Okay.
E fra le varie cose che tanto piano piano stanno rubando, c'è anche appunto, diciamo, tacci tua,
tacci tua, ormai si dice,
ma con un'aggiuntina.
Esatto. Oh. E de tu nonno in cariola.
Oh, chi è sto nonno in cariola?
Sto nonno in cariola è è il poro nonno che veniva posizionato su una cariola nei tempi brutti, diciamo.
C'è, ma c'è un'effigie,
c'è un'effigie, sì. Esatto, di una lapide di marmo.
Studiato.
Esatto, siamo alla Santa Maria Porte Paradisi, via di Ripetta, e c'è questo ospedale dove c'è questa effigie del famoso nonno in cariola, che è un uomo posizionato sopra una cariola, che era la modalità in cui venivano posizionati i malati sotto periodi di gravi e grandi epidemie, quando ovviamente l'ospedale era in sovraffollamento, era pieno. È un po' come oggi posizionano le barelle in tripla fila con i quattro frecce.
Certo,
c'è
che ti lasciano magari nel pronto soccorso perché non c'è un letto libero.
Quelli sono i nostri
all'epoca.
Nonni in cariola. Esatto, i nonni in cariola non sono mai tramontati, esistono ancora.
Esatto. Quindi fondamentalmente, insomma, se, come si può vedere, me coglioni, che bravi. Certo.
Finalmente abbiamo detto, basta.
Come si può capire, insomma, tante cose che erano, o che abbiamo dato per vecchie, in realtà sono attualissime.
Assolutamente.
Io ringrazio tantissimo Gianmarco, ho approfittato della sua gentilezza, cioè gli ho rubato un quarto d'ora buono.
Ma figurati.
In più qui vi ricordo Escape Roma.
Eccolo.
Edito Mondadori, lo trovate in tutte le librerie, sia reali sia ovviamente quelle su internet. È un pretesto per intanto divertirsi, perché ci sono degli enigmi da risolvere, per cui sì, anche se non siete amanti degli enigmi, perché no, potreste diventarlo. E contemporaneamente, se non proprio non ve lo volete fare dal divano, venite a Roma, o se siete di Roma andate in centro e risolvete gli enigmi,
sì,
per
sì,
poi
sì,
scoprire.
Tanto te lo puoi pure leggere come un romanzo,
o leggere come un romanzo. L'ultimo messaggio.
Nel film Il giorno più lungo mi sembra che proprio John Wayne, Andrea, siccome si fa male col paracadute, si fa male una caviglia, allora lo portano in giro per tutta la campagna francese con la cariola, per l'appunto, oh, i commilitoni,
è John Wayne,
i sottoposti.
Ecco, è John Wayne, è il nonno in cariola un po' di tutti quanti.
Esatto, come si dice, mortacci tu, è The John Wayne.
The John Wayne in cariola.
Si dice, no?
Gianmarco, grazie infinite per
grazie
essere
qua. Grazie a voi, grazie Ema, grazie a Radio.
Non è stato un piacere, è stato veramente un onore.
Ah, averti. Che bello, no, vabbè, dai, esagerato. Grazie a voi ragazzi, veramente.
Ci lasciamo con un brano che mi hai richiesto tu,
esatto,
di una band che si chiama Forecast.
I Forecast è una band di miei amici, ragazzi, io ve li enuncio così perché probabilmente su Radio Rock magari non sono mai passati, però sarà un modo magari anche per sdoganare questa band.
Per sdoganare i Forecast. Il brano è Vacant, loro sono i Forecast, grazie ancora.
Dai,
Marco. Dai,
grazie a voi, ciao nonna. We'll be right back.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.